Benvenuti al quinto appuntamento del Sicilia Queer Film Fest. Abbiamo superato il giro di boa e ci stiamo avviando verso la chiusura. Oggi è sabato, domani daranno le premiazioni, noi saremo qui fino a lunedì. Dico un attimo due cose sui film che ho visto solo io, giusto per toglierceli un attimo, e poi cominciamo a parlare con Dario e Davide. Innanzitutto alle 8:30 è stato proiettato un film in concorso, Petite Nature, che era stato a Cannes l'anno scorso e che, a vederlo presentato come tipo di film sembra il classico drammino festivaliero, più o meno inoffensivo. In realtà è interessante, è una storia di un ragazzino che di fatto a 10 anni si innamora del suo professore e quindi, come dire, vede come si comportano gli adulti e cerca di riprodurre questa cosa col suo professore, chiaramente sconcertando un bel po' di persone. Ed è, come dire, è da una parte molto, molto delicato, da una parte molto crudele, perché è inevitabilmente l'apoteosi dell'amore infelice, probabilmente, per quanto infantile, per quanto informe, è comunque un film di una piccola frustrazione. Devo dire che è un film che funziona e che è veramente un buon film. E dopodiché, certamente non si distingue per chissà quali exploit stilistici, anche se è una colonna sonora spaziale, vabbè. Giusto una parola su tre corti, velocissimo. Per Chez di Guillaume Lillo, che è il mio corto preferito della selezione, ha una durata anomala, 37 minuti, tant'è che non doveva essere fra i corti perché superava la mezz'ora, però era la sua locazione migliore probabilmente. È un film su un uomo che accumula materiale di YouTube per raccontare le sue ossessioni, sostanzialmente la sua depressione, e lui è ossessionato con gli uccelli e con le macchinine, e quindi ci sono un sacco di immagini di bird watching e di macchinine, e fa l'autostop e racconta la sua vita infelice a chi lo porta in giro, ed è molto molto inquietante, è caleidoscopico, c'è un modo di combinare le immagini che è veramente 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 interessante. Poi il corto di Palomo Orlandini, che definirei proprio archeologia della sessualità, cioè un'indagine, è un'indagine più che sulla sessualità, cioè gioca molto sulla tensione fra si può fare scienza della sessualità, si può fare un'indagine logica, o c'è qualcosa che sfugge, c'è qualcosa che va fuori dai bordi, e ha questo momento bellissimo in cui ci sono varie immagini pornografiche disegnate, le sovrappone, fa vedere che c'è fa vedere, immagina la prospettiva della pornografia, l'immaginario del nudo, dell'accoppiamento, è una cosa molto molto interessante. E infine Mars Exalté, che è di Jean-Sébastien Chauvin, che è del gruppo Flam di Gonzales, Compagnia Bella, che vabbè non è niente di che, però è strambo, nel senso che c'è un uomo che dorme, nel frattempo la città si sveglia, monta un'energia strana a partire dal solo montaggio, e alla fine l'uomo eiacula, non si capisce bene perché, per cosa ha sognato, se stava sognando la città, il fatto che la città si risvegliasse. Questo è stato è curioso, perché finisce in questa maniera e il tono non è affatto... sì, è un po', magari un po' languido, è un po', guarda che bel corpo che ha quest'uomo, però tutto sommato è piuttosto contemplativo come film, per cui è spiazzante. Va bene, e questi erano i tre migliori di questa selezione. Purtroppo Rodriguez non mi ha detto granché. Passerei a Grosse Freiheit, se Dario è d'accordo, così
Sì.
poi alla fine ci concludiamo con Preminger. Grosse Freiheit. Pure lui era a Cannes, Franz Rogowski, che ormai è una star vera e propria, ormai fa sempre più film, sempre più onnipresente, era pure David Donatello quest'anno per Freaks Out, ed è la sua storia, la storia di lui che viene imprigionato ripetutamente, diciamo nella prima metà del Novecento, a causa di una legge di fatto contro l'esercizio dell'omosessualità, come se fosse una religione, e in pratica viene arrestato più volte e lui si crea un pochino il suo mondo interno alla prigione, ritrova gli stessi volti, crea dei rapporti un po' ambigui, e a me non mi ha fatto granché impazzire, perché diciamo mi è sembrato, a parte mi è sembrato senza troppe idee tranne l'incipit. L'incipit è molto bello, ma a parte quello mi è sembrato molto povero di sostanza, a una singola idea. L'ho trovato poco atmosferico, ha un'idea di presentare il suo personaggio, lo porta avanti, mostra l'aspetto molto ruvido del vivere in prigione e dell'essere omosessuale in una prigione, però allo stesso tempo in maniera molto Jean Genettiana la cosa non è del tutto incompatibile, anzi finisce con un finale che ho trovato veramente imbarazzante. Però vai Dario.
Sì, no, secondo me l'idea di base c'era a livello di trama, perché comunque insomma la famigerata legge 185 che criminalizzava l'omosessualità in Germania, se non sbaglio, è stata in vigore imbarazzantemente fino al 94, e Germania sia est che ovest, quindi poi quando si è riunita è rimasta in vigore, anche se con modalità differenti. Lui si vede nel film che esce però prima, perché a un certo punto la legge, mi pare negli anni, fino agli anni 60, inizio 70, rimane in vigore, ma viene, cioè le pene vengono diminuite, quindi non va in galera, prende delle multe, cose di questo genere. E quindi l'idea c'era, cioè quella di prendere questa famosa legge e raccontare un personaggio che praticamente ne subisce gli effetti sempre. Parte dall'epoca nazista, quindi lui viene liberato da un campo di concentramento per omosessualità e viene messo direttamente in prigione in violazione della legge, quindi c'è una continuità tra il regime nazista e la Repubblica, e, almeno su questo aspetto, e poi attraversa praticamente tutta la storia tedesca, che però dentro la prigione non cambia, perché il trattamento degli omosessuali fuori non cambia. E ha dalla sua, secondo me, dei momenti di dolcezza, perché fondamentalmente è una storia, diciamo, più storie d'amore che vive lui, il protagonista, tra l'altro la parte migliore del film, perché è veramente bravo, ma insomma, dei momenti di dolcezza, una storia d'amore dove vediamo addirittura un filmino fatto tra di loro che mentre sono sul lago a fare un picnic nudi, che è l'unico momento di luminosità, libertà che vediamo, però principalmente la storia di amicizia e amore con un altro detenuto che diciamo parte come omofobico e poi addirittura finisce a letto con il protagonista. E ha appunto due o tre momenti di tenerezza, qualche abbraccio particolarmente significativo, perché il regista lo fa pesare dentro l'economia narrativa del film, insomma vengono puniti oppure insiste molto come dettaglio sulla scena, eccetera, eccetera. Però poi sono 2 ore che si perdono completamente, perché c'è quell'idea di, molto da cinema contemporaneo impegnato, di voler fare un film sociale con questi lunghi momenti di silenzio, che si deve dare l'idea di essere intensi e profondi, quando non per fare il paragone, però poi dopo abbiamo visto il film di Pre, dove si chiacchiera interrottamente per 2 ore, eppure è avvincente, è più cinematografico, e in più l'idea viene trasmessa lo stesso, nonostante sia necessariamente meno esplicito in certe cose. Quindi, insomma, è un po' questo il problema. Il finale che dice Marco è il finale imbarazzante, per il semplice motivo che appunto sembra dare lì, diciamo, lì la cosa interessante era: lui esce di prigione, entra in un gay club e dovrebbe vedere la parte decadente della libertà omosessuale, quella che condurrà all'AIDS. E quindi quando entra in questo club, io ho pensato a lei, c'è un lieve moralismo, però insomma ci può stare come tema. In realtà è molto più reazionario di così, secondo me. Cioè è un po' l'idea che meglio stare in prigione e vivere l'omosessualità lì dentro con gli schemi piuttosto che stare in questo mondo
Esatto.
campo. E quindi non lo so, magari ho interpretato male io, però capite che quel finale lì può avere questa interpretazione, adesso fosse o meno nelle intenzioni. Quindi, oltre a essere brutto a livello narrativo, insomma, mi sembra anche un po' problematico.
Sì, non, magari anche senza chiamare in casa Lights, comunque lui semplicemente fuori non riconosce quello che gli piace, evidentemente, non lo so. Non, è per cui, diciamo, ha un'idea romantica di questi amori segreti. Rimane un pochino così, mi sembra una sciocchezza perché mi sembra un colpo gobbo veramente,
Sì.
come dire,
Sì.
fasullo, una roba per farti dire wow, ma molto poco sostanziale, molto poco per quella necessità. Il personaggio è completamente perso perché a quel punto è veramente bianco o nero, ma cioè, mi sembra una cosa proprio
No,
sciocca.
ma
Poi
sai
lui con
cos'è?
la
Più che altro.
freddezza con cui fa quella cosa.
No, ma più che altro ti sei concentrato per 2 ore sui drammi di questa vita carceraria, una vita carceraria particolarmente ingiusta, al di là del fatto che è brutta per chiunque, particolarmente ingiusta perché lui non ha fatto niente, insomma, e quindi si è concentrato su questa cosa. Poi, appena lui assapora la libertà, sembra che, vabbè, dai, meglio stare in prigione, come se ci fosse questa decadenza dei costumi, non lo so, mi è sembrato un po' questo il
Eh sì,
senso.
esatto.
E quindi è particolarmente, almeno che uno non volesse fare un discorso, però non lo fa perché è esattamente la scena finale, cioè non c'è uno sviluppo ulteriore, un discorso sulla istituzionalizzazione, che è un tema classico, anche un po' banale dei film carcerari, cioè di uno che sta in prigione 30 anni e si abitua e fuori non vuole più stare, dalle ali della libertà in su, perché è un tema che viene anche da prima. Quindi, se voleva dire questo, non lo poteva fare con la scena finale. Beh, doveva esserci almeno un'altra mezz'ora, comunque non sarei riuscito a assorbirmi, francamente. Però, insomma,
Sì.
almeno avrebbe avuto un senso, diciamo.
Sì, esatto. Passiamo a Advice and Consent, Preminger, cast stupendo, Charles Laughton, Henry Fonda, Gene Tierney, anche se c'è poco, però c'è. Parla della elezione, dell'elezione, sì, del nuovo. Del consenso che deve essere dato al nuovo segretario di Stato. Del presidente degli Stati Uniti e ci sono delle fazioni pro e contro e il film non fa altro che creare ritratti anche un po' assurdi a volte di tutti questi personaggi che devono votare e che vogliono manipolarsi a vicenda e che possono arrivare veramente a fare qualsiasi cosa pur di manipolarsi a vicenda e indagano su come si manipolano gli altri. È tutto un film su queste idee di potere però appunto in un regime democratico, in repubblica presidenziale, quindi come dire, ci sono enormi contraddizioni che vengono fuori alla fine lo splendore assoluto del film è proprio che tutto viene fatto passare da questi discorsi che fanno cos'è non so se è il Senato. Questi discorsi che fanno fra di loro è che sembra veramente un'opera teatrale, ci sono pure le persone che li seguono chiaramente dagli spalti, quindi in qualche modo recitano e poi a volte si esce un pochino da questa recita assurda e chiaramente vengono fuori anche le tragedie perché ha conseguenze molto dirette, quindi come dire, è inquietante e poi chiaramente molto bello al queer perché non tanto perché poi c'è il personaggio che ha retroscena diciamo che ha avuto una storia omosessuale, quanto perché Preminger la porta in quel contesto lì, come aveva portato tante altre cose, come aveva portato l'eroina, la droga, come aveva portato, insomma, vari altri temi e tanta tanta oscurità in
Tra
questo
l'altro
tipo di cinema.
ho letto che è tipo il primo film, diciamo, di la Hollywood, comunque mainstream, chiamiamola così, che portava, diciamo, in maniera così esplicita un bar omosessuale, cioè
Sì.
mostrava un bar omosessuale, cioè leggevamo questo ieri con Dario, che è,
Sì,
diciamo, nella
certo.
Hollywood, diciamo, di massa, comunque l'Hollywood dei grandi nomi, era il primo film che così esplicitamente rappresentava un certo tipo di ambiente omosessuale.
È stupendo che queste grandi ventate di novità di contenuti che entrano nel film passino attraverso queste messe in scena così rigorose. Cioè, veramente viene fuori anche l'urgenza di questo in un contesto che fa finta di essere simile a quello che è sempre stato questo tipo di cinema, ok? Quindi è
Secondo me è
molto
molto
film.
interessante anche una cosa che dicevo anche ieri con Enrico, è come riesce anche a innestare appunto in un clima così rigoroso, anche freddo in qualche modo, manipolatore, un'idea di melodramma in qualche modo che sottende, diciamo, tutto questo discorso. In qualche modo mostra questa umanità, questa fallibilità poi di questi individui, cioè tutta quella storia, diciamo, appunto l'omosessuale represso. Ha degli accenni di melodramma in certe scene, anche proprio esteticamente, che ricorda il melodramma, secondo me. Non so se hai ben chiaro a
Sì,
cosa mi
sì, sì.
riferisco. Quelle
Sì.
scene lì, quelle scene, diciamo, in casa, ecco, in casa, dentro le case. Cioè c'è questo cambio quasi di regime,
Sì, diciamo,
estetico tra il
diciamo, sì.
tribunale, mettiamola così, e gli appartamenti, i luoghi di intimità, anche la scena col bambino, il rapporto col bambino, il padre.
E le cose sono legate perché comunque il melodramma è spesso fa fronte a personaggi crudeli, soltanto che qui
Esatto.
alla necessità e a, come dire, al bisogno sentimentale, al bisogno emotivo, c'è il bisogno politico e viene messo tutto sommato allo stesso livello, cioè ha un'urgenza narrativa uguale, le cose hanno conseguenze l'una nell'altra, quindi, come dire, è vero, sì, è anche un melodramma.
Io volevo far notare altri elementi invece, perché come al solito, il modo in cui è costruito il film Preminger è geniale, perché in realtà lui dedica ampio spazio a più temi e poi fa dei veri e propri coup de théâtre narrativi che spostano continuamente il topic del film. Perché una importantissima parte del film è dedicata alla commissione d'inchiesta per giudicare colui che Leffing, che è stato indicato dal presidente come suo vice, come segretario, e quella parte lì è chiaramente ispirata al maccartismo, okay? È un processo alle intenzioni comuniste di una persona che vuole semplicemente dire ha ragione, come abbiamo visto poi storicamente, e che fa. Aspetta, ok, ritiro questa cosa perché non è il momento di dirlo, però insomma. In cui c'è la necessità in quel periodo di rapacificarsi con la Russia per evitare che la guerra fredda andasse oltre. E quindi c'è tutta la parte del processo a questa persona che sembrerebbe il topic del film, topic molto interessante perché fa capire le dinamiche del potere contro una persona come Leffingwell, che è Henry Fonda, che è fondamentalmente un personaggio moralmente molto alto in realtà. Infatti. Lui dice una menzogna abbastanza in buona fede e quando se ne rende conto è lui stesso che vuole dimettersi dalla carica, è il presidente che non glielo concede e lui è il protagonista delle prime scene private, quelle con suo figlio. E poi il tiro si sposta subito perché dalla parte degli integerrimi di coloro che in conservatori come il personaggio allucinante, stupendo di Lawton, volevano attaccare Fingwell. Beh, si vede non solo che ci sono scheletri nell'armadio anche lì, ma che anche lì si può essere facilmente vittime. Cioè non è per niente un film dicotomico o polarizzante. E a quel punto questa magari è una sovrainterpretazione, però visto che Davide e Marco tiravano fuori queste scene, le scene private tra Leffingwell e il figlio e per esempio invece Anderson, mi pare si chiami, cioè il personaggio omosessuale nascosto, e la moglie e la figlia, c'è un forte contrasto. C'è una scena in cui Leffingwell litiga, non mi ricordo con chi, forse col leader di maggioranza, o con lo, no, no, scusate, con lo stesso Anderson, e il figlio ascolta quello che si dicono. Lui ha paura che il figlio lo giudichi male e gli dice: Hai capito qualcosa? Il figlio dice di no, dice: Va bene, proverò a spiegarti. Che è un modo molto bello per dire, queste sono cose complicate da adulti, però cercherò di farti capire anche un po' la sottigliezza, l'ambiguità di quello che sta succedendo. Ed è una cosa che Anderson, con l'adoratissima figlia, perché Preminger, due o tre tocchi di scena, fa capire subito che lui adora la figlia, rientra a casa, la va a salutare subito, le mette la copertina, eccetera, eccetera. Con la figlia e con la moglie non potrebbe mai fare un discorso del genere. Quindi c'è la differenza tra un'accusa pesantissima all'epoca di comunismo e un'accusa di omosessualità. Cioè, evidentemente, non so quanto il regista fosse consapevole, però secondo me è molto marcata questa cosa. Una cosa si può ancora spiegare nell'alveo familiare senza timore che venga distrutta, e l'altro ovviamente no. Il modo in cui vengono contrastate queste cose è straordinario, ed è straordinario il modo in cui lui dirige le scene. Alcune delle scene che dovrebbero essere più importanti, che sono quelle delle deposizioni, delle dichiarazioni di voto dei senatori. La prima forte di Lawton è bellissima, perché Lawton, che era un attore molto gigesco, alcune frasi, alcune parole, proprio vedendo bene la scena, lui avrebbe potuto benissimo gridarle o sottolinearle. Invece le passa in silenzio, recita abbastanza sottotono, e mentre fa questo discorso molto concitato, invece di stringere in primo piano, Preminger allontana la camera sempre di più e fa vedere tutto il teatro, come diceva Marco. Cioè toglie un sacco di pathos al discorso di Lawton, che invece restituisce nel momento in cui Lawton, più che dichiarare il voto alla fine, lascia libera coscienza ai suoi. Lui si capisce che lui è repubblicano, gli altri sono democratici, quindi ai suoi colleghi repubblicani, come farà anche il leader di maggioranza. Quindi il modo in cui è diretto il film vuole togliere enfasi a alcune cose classiche del film politico, per far capire come il privato sia molto più politico per certi versi.
Alla fine, vedi,
Quindi
secondo me è un film sul rapporto tra pubblico e privato. È un discorso che abbiamo
esattamente.
fatto questi giorni ed effettivamente però viene fuori in maniera molto lucida da questo film. C'è un'idea di pubblico e privato che forse in quell'America si stava cominciando a teorizzare in quegli anni, probabilmente, o forse ancora neanche se ne discuteva, non lo so esattamente. Però ecco, secondo me è un argomento che oggi è molto comune, ma che ai tempi non era probabilmente così comune, questo rapporto appunto tra un privato che nasconde quasi sempre degli aspetti controversi e un pubblico che invece deve sempre nascondere e reprimere quegli aspetti.
Non solo, ma nel finale in cui ognuno vota con la sua coscienza, infatti restituisce la dimensione privata alla dimensione pubblica, e alla fine il risultato del voto dipende da fattori completamente esterni, cioè dal malessere del presidente che muore, e quindi poi il voto diventa un problema secondario perché non può andare avanti la votazione. Quindi è proprio questo meccanismo di potere che, invece di essere rappresentato come un Moloch, cioè un film dove le dinamiche del potere non escono bene, ma a un cospirazionista non piacerebbe, perché sono molto realistiche in realtà, non c'è nessun diavolo che muove le fila, sono personaggi spesso anche bambineschi, cinici. Il personaggio, non mi ricordo come si chiama, però quello che fa parte della diffamazione verso il povero Anderson, è un personaggio terrificante, fanatico fino al midollo, tanto quanto è fanatico ma più cauto il personaggio di Lawton. E quindi tutte queste cose emergono in maniera quasi spontanea, cioè non sono meccanismi che tu noti, è la narrazione così lineare, la sceneggiatura così lineare, che esce fuori tutto spontaneamente. È il tocco Preminger, quindi non si può, non c'è altro da dire, insomma.